presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone calorose, non nel senso di affettuose, ma proprio quelle che hanno sempre caldo, che non accenderebbero nemmeno i caloriferi d'inverno, se non fosse che poi non sarebbe facile trovare dei pinguini come coinquilini, quelle che stanno in maglietta a dicembre e evitano le calze di lana come mollezze, sintomo di decadenza morale. Quelle che sudano quando tutti gli altri a malapena avvertono un modesto tepore, quelle che si mangiano qualcosa di bollente, si piazzano un asciugamano intorno al collo e al diavolo il galateo e le buone maniere. Questo giovedì 5 marzo è tutto per voi e si preannuncia davvero molto hot, si fa per dire.
Beh, dipende dove sei, cosa fai. C'è chi va in sauna, c'è chi sta sotto le bombe. Dipende cosa intendi per hot.
Sì, ci sono vari modi, insomma, di affrontare una giornata hot. La mia era più generica, in realtà. Ci stava dentro un po' tutto.
O era in realtà una speranza? Di visto questi ultimi freddini mattutini?
No, dai, non fa così no. Freddo. Sono tollerabili.
Sembrava, non so perché, mi sembrava ancora un po' inverno, non si decideva stamattina.
Stamattina c'è quella nebbiolina che è un po' fastidiosa perché ti dà un po' di quell'umidità, però non fa freddo, dai, io che sono così di solito molto freddorosa, resisto, quindi...
Buongiorno, buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno, buongiorno Claudio Iampaglia.
Sesto giorno di guerra, noi proseguiamo imperterriti. Rassegna stampa, segnalazioni della cultura, no? Che possiamo fare?
No, non molto a dire la verità.
Cerchiamo di trovare un filo in mezzo a queste cose, no?
Cerchiamo di capirci qualcosa se possibile.
Sì, manca un filo di speranza, di solidarietà, una sana indignazione ogni tanto, quelle cose così?
Sì, quelle cose così.
E allora sa che cosa le dico, carissima Cinzia Poli? Così stamattina le do del lei.
Mi dica.
Per quel che mi importa, per quanto possa valere, insomma, for what it's worth it. Traducetelo come volete. Buon giovedì. There's something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going now. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going now. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going.
Buffalo Springfield.
Piacerebbe chiamarti Buffalo.
Ma sì, dai, tu puoi farlo se vuoi.
Ogni tanto.
Anche se c'è il bufalo subito in italiano in agguato, eh. Ah, tra bufalo e locomotiva.
Che cos'è?
La differenza salta agli occhi.
Abbastanza.
Il bufalo può scartare di lato e cadere. Così decise la sorte del bufalo, l'avventura dei miei baffi, del mio. De Gregori. Buffalo Bill.
Vedi?
E magari dopo la mettiamo, dai.
Perché no? C'è anche un altro modo in cui ci si potrebbe chiamare, Caimano. Adesso ti leggo una storia che...
Quello c'era già però.
Sì, che arriva da Avvenire, leggendola, insomma, un altro modo proprio di vivere, sebbene insomma assediato dalla modernità. Ne scrive Emanuela Evangelista, che è una biologa della conservazione, un attivista ambientale, e che racconta appunto la sua vita in un villaggio in Amazzonia. Accovacciata sulla pedana galleggiante, Nadia prepara i pesci per il pranzo. Li squama, li eviscera, toglie loro le branchie e ne sminuzza le lische laterali. È abile, precisa, veloce. Si vede che lo fa da quando era bambina. Lancia davanti a sé le interiora e le branchie, con movimento netto verso il fiume, in direzione del grande caimano nero che le sta di fronte. L'animale si tiene a distanza di sicurezza, dopotutto Nadia ha un coltello, ma non perde un lancio e ingoia rapido il cibo. La donna è concentrata sul suo lavoro, ma non perde di vista il predatore. Si conoscono da tanti anni. Nadia vive sulle sponde di un piccolo corso d'acqua, affluente di terzo ordine del fiume più lungo del mondo, il Rio delle Amazzoni. Da queste parti, dove la foresta è ancora lussureggiante e intatta, la convivenza con i non umani è inevitabile. L'Amazzonia è la maggior foresta tropicale del pianeta, conta circa 400 miliardi di alberi, migliaia di fiumi e laghi e isole, e a guardarla dall'alto sembra un luogo originario, primitivo. Si direbbe che non è mai stato abitato, oppure che per qualche motivo ha resistito alla forza trasformatrice dell'Homo sapiens. In realtà vi abitano quasi 47 milioni di persone distribuite in 9 paesi: Perù, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana francese, Suriname, Ecuador e Bolivia, con il Brasile che ne detiene il 60%. Il villaggio di Nadia, che poi è anche il mio, è raggiungibile solo via fiume e dopo giorni di navigazione partendo da Manaus, l'ultima città prima della foresta. Viviamo su palafitte costruite con legno e paglia intrecciata, sollevate da terra di 1 o 2 metri per proteggersi dagli animali e dalle fluttuazioni dell'acqua dei fiumi. Nel nostro villaggio abitano 15 famiglie, una 60 di persone, di cui quasi la metà bambini. La foresta primaria circonda il villaggio su 3 lati con il fiume di fronte, dove canoe e barchette sono ormeggiate. La vita è scandita da 12 ore di luce e 12 di buio e ruota soprattutto attorno alla sopravvivenza: la caccia, la pesca, la raccolta, la preparazione del cibo, l'accudimento dei figli, la manutenzione delle palafitte e delle canoe, un po' di piccola agricoltura e il costante lavoro per tenere a bada la foresta che cerca di recuperare lo spazio sottrattole. Una fetta consistente della giornata è dedicata alle relazioni con i vicini. Passare per un caffè non è un semplice gesto sociale, ma un atto necessario per condividere informazioni cruciali: dove il fiume è più pescoso, se ci sono pericoli o se un serpente o un giaguaro sono stati avvistati. Porte e finestre, quando esistono, sono sempre aperte e la privacy è un diritto discontinuo. Si può entrare e uscire facilmente dalle palafitte altrui e famiglie numerose possono condividere spazi limitati. Il villaggio ha una sua vita collettiva, a tratti sembra un unico organismo. Si sveglia, si addormenta, si ammala, guarisce all'unisono. La proprietà privata si applica agli oggetti come la canoa o il remo, ma la terra, la foresta, il fiume e le risorse naturali sono beni collettivi e condivisi con tutti gli attori, non solo quelli umani. Una residenza non può essere esclusiva. Nella mia palafitta, per esempio, trovano riparo umani, 2 cani, 1 gatto, 3 famiglie di pipistrelli, 10 lucertole, 1 paio di rane, 1 tarantola. questi gli ospiti stanziali. Vorrebbero trovare riparo, poi, ma sono espulse con regolarità, diverse specie di formiche e di termiti. Un numero indefinito di ragni e scarafaggi viene divorato ogni giorno dagli ospiti di qui sopra. In cortile vivono 4 avvoltoi, un falco, 2 lucertole di 1 metro e numerose altre taglie e colori diversi. Arriva all'attracco delle canoe vive Willy, un caimano di 4 metri. Questa coesistenza è possibile solo grazie a una profonda conoscenza trasmessa oralmente e per esperienza diretta. Si impara da piccoli a evitare i pericoli e a riconoscere i segnali della natura. Esattamente come in città i bambini imparano a non attraversare col semaforo rosso e a non seguire gli sconosciuti, così in Amazzonia imparano a non fare il bagno di notte per via dei caimani, a camminare nella foresta facendo attenzione ai serpenti e a come comportarsi in presenza di una tarantola. E poi insomma, in questo articolo Emanuele Evangelista racconta nei dettagli come funziona la vita in grande, insomma, diciamo, più che comunità, è una sorta di appartenenza reciproca. Dire io abito nella foresta implica una separazione, suggerisce che la foresta sia un luogo esterno a me, mentre gli sciamani sostengono che questa separazione abbia aperto la strada allo sfruttamento smodato della natura e che irresponsabilità e indifferenza verso i problemi ambientali ne siano una diretta conseguenza. Lui e il suo popolo sono la foresta, non la abitano. Se la foresta soffre, soffriamo anche noi. E poi dice, non si tratta di respingere la modernità, racconta di tribù dei Wakakara che si fanno chiamare guardiani della foresta, che hanno anche strumenti molto raffinati, delle app, dei sensori per sentire i rumori dei taglialegna e in qualche modo proteggere la foresta. Si convive con la tecnologia, ma si preserva anche il luogo in cui si vuole vivere.
Sai che una delle uniche avventure che ho fatto nella mia vita è questa qua, quella di
nella
vivere
foresta
qualche
amazzonica.
Giorno con i Ribeirinhos sulla foresta, prendere un barco da Manaus, dormire sopra il barco, andare. Era un progetto di turismo solidale e sostenibile in mezzo appunto delle comunità che loro si chiamano Ribeirinhos, cioè gli abitanti del fiume. Poi
c'erano i caimani,
ecco. Ci hanno portato a vedere i piranha, c'erano il divieto di fare il bagno in determinate zone, anche per tutta una serie di altre questioni che non raccontiamo, che sono terribili da dire, ma basta non fare il bagno.
Esatto. Finito.
C'erano i delfini rosa, c'erano delle cose pazzesche, c'era della gente incredibile che viveva esattamente così, cioè viveva come dice... Che cos'è che... Dov'è che era questo bellissimo racconto?
Su Avvenire, è questa biologa della conservazione, anche insomma una attivista che parteciperà a una serie di incontri. Lei si chiama Emanuela Evangelista, perché c'è un volume che verrà presentato ai Dialoghi di Pistoia, Stare al mondo, ecologie dell'abitare e del convivere, appunto tra i contributi c'è di tutto, dall'antropologia all'urbanistica e anche la biologia della conservazione.
Sì, io consiglio assolutamente, è un'esperienza unica, potendola fare. Non è neanche così caro in realtà, perché appunto il turismo sostenibile si vive veramente un po' come vivono loro, è molto interessante. E per nulla, cioè non è pericoloso, se no io non ci andavo, ma no. Allora, qui ovviamente ci stava un brasileiro, però siccome tu lo detesti vado verso la guerra.
No, allora brasileiro.
Vuoi brasileiro?
Beh,
perché
meglio.
C'è una canzone spettacolare che si chiama Um Índio, cioè un indio, che è di Caetano Veloso, dedicato appunto alla potenza e alla bellezza della
foresta.
Sì, della foresta di chi la vive, di chi sa interpretarla. Ah, ecco, vedi, ho sbagliato canzone. Eccola.
Un indio tecerà di una estrella colorida brillante, di una estrella che virà numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu
virá um índio preservado em pleno corpo físico. Em todo sólido, todo gás e todo líquido. Em átomos, palavras, alma, cor. Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Do objeto sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi com a Xé do Alcoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio.
L'omaggio di Caetano Veloso al mondo indigeno da cui ha, come dire, occupato, diciamo così, per banalizzare, colonizzato dal resto dei popoli brasileiri.
Dicevamo prima della tecnologia, del suo uso responsabile, ecco, dall'altro lato proprio oggi sul Manifesto si parla della biografia, sì, del libro L'anima nera della Silicon Valley di Luca Ciarrocca, che esce per Fuori Scena e racconta la storia di Peter Thiel, il fondatore di Palantir. L'articolo di Guido Caldiron parte dal viaggio negli Stati Uniti di Italo Calvino, che raccontava insomma i paradossi degli Stati Uniti, considerazioni utili per definire l'orizzonte nel quale ha preso forma la novità forse più significativa, sebbene in modo decisamente sinistro, emersa dalla società americana negli ultimi decenni, vale a dire quella nuova destra che, intrecciando cultura, politica e economia, si candida anche a guidare, al di là dei confini del grande paese e complice la presidenza Trump, l'attuale tarda modernità. Appare infatti paradossale che la sfida della nuova rivoluzione conservatrice globale si nutra dell'idea di liberare spazi e agibilità personali in un mondo che sarebbe fin troppo regolato. Certo, si tratta di una descrizione delle cose che mostra subito la corda. Basti pensare all'offensiva contro il cosiddetto politically correct. Essere liberi di usare epiteti razzisti o discriminatori appare come una forma ben strana di libertà. E poi appunto si parla di questo della nuova destra, della Silicon Valley, e volendo parlare di questa sterminata libertà si arriva a ipotizzare ben più che una società del controllo, bensì un vero e proprio tecnofascismo. Questa è ad esempio la sensazione che si ricava dalla lettura della prima biografia italiana dedicata a Peter Thiel, il miliardario fondatore di PayPal, tra i primi investitori di Facebook e Airbnb, e più di recente all'origine di Palantir, l'azienda specializzata nell'analisi dei big data, divenuta centrale a livello internazionale nell'industria della difesa, dell'intelligence, come nelle attività di polizia. Il libro è L'anima nera della Silicon Valley di Luca Ciarrocca, che descrive la traiettoria di un giovane universitario timido che alla fine degli anni Ottanta studia filosofia e legge a Stanford, illustrandosi però nelle campagne del locale giornale studentesco contro il politicamente corretto, con la scusa di combattere l'ortodossia imperante nel campus e difendere punti di vista alternativa. Si segnala già allora per quello che Charroca definisce come il metodo che l'uomo utilizzerà per tutta la sua carriera, prendere i simboli della tradizione e riutilizzarli per scopi di rottura, in altre parole fare un uso rivoluzionario del conservatorismo più aggressivo, qualcosa che ricorda proprio il fascismo e quello del Novecento. E poi seguono la sua carriera nella finanza, nella Silicon Valley, le amicizie successive di Siri con Elon Musk, la fondazione di Palantir nel 2003, azienda che, appunto, sappiamo, ha offerto i propri servizi alla CIA, all'FBI, al Pentagono, al Dipartimento di Polizia di Los Angeles, all'ICE, a molte polizie europee, ma anche all'intelligence e all'esercito israeliano, il cui algoritmo è stato tirato in ballo anche per la mattanza di Gaza. Ciò che Peter Thiel, vengono definiti, insomma, i rischi della cultura woke, e Peter Thiel allora, contro i rischi della cultura woke, ha organizzato 4 conferenze dedicate niente meno che all'anticristo, che si sono svolte a San Francisco. Secondo lui l'anticristo tornerà sfruttando la paura dell'Armageddon o di una crisi imminente per consolidare il controllo politico e imporre un governo mondiale. La minaccia assume così i contorni degli avversari politici della destra, e evocarla produce la crisi, e questa a sua volta legittima la concentrazione del potere. Ancora una volta l'allarme per il rischio della perdita della libertà si traduce nel suo contrario, ed è all'origine, come sottolinea l'autore dell'Anima Nera della Silicon Valley, di un ciclo che rafforza chi tiene le leve del comando, un'operazione di potere travestita da teologia.
Se, anche, se tu fai così, allora io sono costretto, cioè mi vedo costretto.
On ne veut plus de guerre,
non.
On vient stopper les militaires,
non.
À Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war,
non.
On ne veut plus de guerre,
non.
On vient stopper les militaires,
non.
À Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war.
Miles de años han pasado y seguimos con lo mismo. Miles de siglos solo veo orgullo, lucro y egoísmo.
Oh, yes.
El ser humano es su propio enemigo, siempre peleando contra su propio hermano. Vaya argumento, todo es pretexto, nos engañan con el mismo cuento. Hay madres llorando, niños gritando, por las calles corriendo, ancianos implorando, hombres esperando, la muerte se está riendo. Miles de ojos al cielo mirando, miradas de miedo. Una lluvia de acero está cayendo, muerte viene cosechando.
No,
on ne veut plus de guerre,
no.
On vient stopper les militaires,
no.
À Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war,
no.
On ne veut plus de guerre,
no.
On vient stopper les militaires,
no.
À Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war.
Tout le monde s'entretue pour un oui ou pour un non.
Yes.
Pour un morceau de terre, du fric ou du poisson. Ça tire de gauche à droite sans poser de questions. Mais dites-moi quel avenir à la nouvelle génération.
Yeah.
La misère est à nos portes, parfois dans nos maisons. La souffrance a saisi nos frères, tous nos compagnons. Les combats n'ont pas lieu d'être avec ou sans raison. Pose ton gun, gun, tout ceci n'est pas bon. Frère, pose des armes et suis tes larmes. Donne du love si tu ne veux pas tomber dans les mains de Babylone. De voir tous ses frères s'entretuer, ça me chiffonne. C'est une stratégie de Babylone qui nous empoisonne. Peace, unity, c'est avec ses fans que l'on fonctionne. Pour ces politiciens, faire la guerre, ça les passionne. Pour ces politiciens, faire des affaires, ça les passionne. Wah, 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 in a Babylone.
On ne veut plus de guerre,
non.
On vient stopper les militaires,
non.
À Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop.
Parlavano a Monsieur Blue Bush e Monsieur Blair. Bisogna aggiornare un po',
sì,
gli argomenti. Ma più o meno gli argomenti non sono così.
Gli argomenti sono più o meno.
Leggevo l'altro giorno, rileggevo un libro vecchio che diceva questa cosa: che in 80 anni di pace, sai che ci dicono avete vissuto nella pace, il dividendo della pace?
Certo.
Il conto delle guerre, non ci sono mai state così tante guerre in questi 80 anni di pace. Comunque, vabbè, l'hanno chiamata pace adesso. Invece possiamo tornare a chiamarla guerra.
Invece l'ultima segnalazione che vi faccio, diciamo, è una racchiude, diciamo, in una storia personale quello che sembrerebbe una questione soltanto di parole, il consenso è diverso dal dissenso quando si parla di violenza sessuale. Ne parla oggi Claudia Torrisi su Domani e si rifà al libro di Gisèle Pelicot, un inno alla vita, che è uscito il 19 febbraio per Rizzoli in Italia. Quando nel 2021, ben prima dell'inizio dello storico processo sugli stupri di Mazan, la storia di Gisèle Pelicot inizia a circolare sulla stampa francese, la rivista Le Nouveau Détective pubblica un lungo articolo. Nel servizio viene raccontata con toni scandalistici la vicenda di Marie P. e degli stupri subiti da incosciente da parte del marito e di decine di uomini da lui reclutati. Leggendo, non ero che la povera donna o povera Marie, la vittima che non ho mai voluto essere, che sono dal punto di vista giuridico ma non rispetto alla vita, dice Pelicot nel suo libro. Lo ripete spesso in quelle pagine, mentre mette in fila la sua storia da quando a novembre 2020 viene convocata al commissariato e scopre casualmente un decennio di stupri. Non voglio sentirmi una vittima, non sono una vittima. Una delle cose peggiori di essere una vittima è sentirsi fare la predica sul modo giusto o sbagliato di esserlo. Ormai le versioni della nostra storia erano tante, dice Gisèle Pelicot, quella dei nostri figli, della polizia, dei periti. La mia si sfaldava sotto lo sguardo degli altri, eppure me la tenevo stretta, cercavo di capire. Non negavo affatto i crimini, anche se non riuscivo ancora ad affrontarne i dettagli né la portata. Accettavo di rispondere alle domande, anche le più intime, ma non riconoscevo la mia vita quando altri la riassumevano. Ero stata felice, ne ero certa. Non ero soltanto una vittima. Il punto non è dimenticare, ma sopravvivere. Dopo aver provocato una svolta storica nella legislazione della violenza sessuale in Francia, che dopo il suo caso ha inserito il concetto di consenso e innescato la miccia per un cambiamento culturale dichiarando che la vergogna deve cambiare lato, Pelicot compie un altro gesto politico. Racconta come si sopravvive a una violenza così brutale, alla distruzione completa della propria vita e di quella che si credeva di aver vissuto fino a quel momento. A fine gennaio è uscito un film che ha provato a fare un'operazione simile, Sorry Baby, esordio alla regia di Eva Victor, e racconta la violenza sessuale subita da Agnes, giovane professoressa di letteratura del New England, dal suo relatore di tesi. Come si prosegue la vita senza che questa cosa la definisca indelebilmente? Nel film l'unica versione della storia è quella di Agnes. Suona quasi strano, tanto siamo abituate a che le vittime di violenza sessuale siano messe in dubbio o quantomeno contestate. L'intento della regista non era fare un film sulla violenza, ma sulle conseguenze. Gran parte della vita dopo un trauma riguarda il processo di guarigione, che è un percorso lungo, quanto un'intera vita. Non c'è davvero una destinazione finale, esistono delle tappe, ma non è che a un certo punto atterri e dimentichi che nulla è mai stato fatto per rimediare. Nelle narrazioni e nei miti che circondano lo stupro mancano i vissuti di chi l'ha subito. Sappiamo che, come è comunemente percepita e idealizzata, una buona vittima meritevole di essere creduta, ma non disponiamo a sufficienza di racconti della potenza distruttiva di uno stupro sul sé e della strada non lineare per rimettere insieme i pezzi. E forse anche per questo motivo persiste la tendenza a sminuire la violenza sessuale. Un inno alla vita, in questo libro Gisèle Pelicot parla spesso del riappropriarsi della sua esistenza dopo averla vista andare in pezzi e descrive un percorso necessariamente accidentato, attraverso la fase della negazione che sconvolge i suoi figli, turba chi legge, quella della colpa e quella della vergogna di non aver capito, la stessa vergogna che inizialmente le aveva fatto rifiutare il processo a porte aperte, ma che poi un giorno, mentre camminava da sola pochi giorni prima della prima udienza, ha deciso di trasferire su chi l'aveva violentata. Il libro di Gisèle Pelicot, che è appena uscito, è un inno alla vita, in Italia esce per Rizzoli, e questo è veramente un cambio di prospettiva storico importante.
È necessario.
Adesso sono già le 6:29, è il momento della prima edizione del giornale radio, questa mattina a cura di Sara Milanese e Omar Caniello. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
diceva appunto nebbiolina, umidità, ma non particolare freddo. Tu dicevi invece un po' di recrudescenza invernale. Non lo sai, non lo, così.
No, mi sono distratto.
Sei perché, distratto.
Scusami, stavo parlando con Roberto Festa che è a New York.
Ah, certo.
Mi sono distratto un attimo. Però in effetti sì, confermo, c'era un po' di umido, ma secondo me dura poco.
Dura poco. Beh, insomma, che l'unica persona che ce lo può dire è lei, Camilla Galli, del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno, Camilla.
Buongiorno. Buongiorno, allora abbiamo delle mattine che sono ancora abbastanza umide, poi però durante il giorno ben soleggiato e con temperature decisamente miti e piacevoli. Questo continuerà anche nei prossimi giorni, nel senso che anche la giornata di domani sarà così e anche la giornata di sabato. Abbiamo delle temperature che possono raggiungere anche i 17-18 gradi, quindi decisamente mite, e nelle ore più fredde invece sulla fascia di pianura foschia e un qualche banco di nebbia. Però le giornate restano senza grandi cambiamenti, ecco, fino ad arrivare poi a domenica sera, lunedì, quando avremo qualche passaggio nuvoloso in più.
Ok, quindi...
Va bene, giornate serene, tranquille, un piccolo anticipo di primavera, perché no?
Sì, 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 qualche nuvola alta, ecco, però niente di particolare.
Bene, preparate le passeggiate, fuori gli scarponcini e cominciate a respirare. Va, facciamo.
Grazie così. Per questi sì, spiragli di tranquillità, se non altro meteorologica. Grazie mille Camilla Galli e a tutto il Centro Geofisico. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti.
Anche perché Camilla Galli ci aiuta a pensare appunto che è necessario ossigenarci un po', no?
Sì?
Ma sì.
E con cosa ti...
Per tutte quelle cose che abbiamo perso in questo grande incendio che è la nostra vita. Così.
Sits before us, shattered into ash. dust all that I adore.
Tutto quello che abbiamo perso nelle fiamme. Dei Bastiglie, bello, bello questo pezzo. Grazie che me l'hai fatto riascoltare.
Prego.
Certo, forse avevi queste fiamme in mente perché in questi giorni, insomma, sui quotidiani ne vediamo.
Ah, ci picchia.
Davvero tante, edifici
in
fiamme,
incendi.
In vari punti del mondo, in particolare intorno al Golfo. Oggi su Repubblica ci sono due pagine dedicate a due città, entrambe con dei grattacieli e delle colonne di fumo. Una è Dubai, ne parla Anna Lombardi, da paradiso a città fragile. Si fa shopping di giorno, ma la sera torna la paura. Sotto il fuoco di missili e droni iraniani, la meta esotica dei turisti facoltosi si scopre vulnerabile. Migliaia di persone in fuga e poi ci si abitua anche alle sirene. In centinaia affollano il piazzale davanti al mall. È veramente una città piena di paradossi, Dubai. Dall'altra parte Beirut, il proclama di Hezbollah dalla capitale devastata è una lotta esistenziale. Dov'è lo Stato libanese? Scrive Fabio Tonacci. La domanda è sulla bocca di tutti, come l'accusa alla milizia sciita di avere dato a Israele l'alibi per attaccare. Trascinato in una guerra che non ha voluto, nel nome di una fedeltà che non ha scelto, il Libano è esausto, spaventato e stufo, come Zaher Hamadeh, che ha passato la notte fuori dal pronto soccorso di Hazmieh e non ha notizie della figlia. Mormora il suo sconcerto, ma piano, non si sa mai. Dov'è lo Stato? Perché non ci protegge? Com'è possibile che venga colpito un hotel dove ci sono solo civili? Tre domande che restano appese. Il governo libanese non ha le risposte e quello israeliano non è interessato a darle. Difficile del resto trovare una giustificazione per un missile che sfonda il tetto del Comfort. Penetra i 6 piani dell'edificio ed esplode al secondo, precisamente nella camera da letto di Fatima, 34 anni, la receptionist di questo albergo 4 stelle poco fuori Beirut. Vecchio di 50 anni ma con piscina e ristorante. Fatima è la figlia di Zaher, portata d'urgenza all'ospedale Sacro Cuore. Lui attende di sapere se se la caverà. E siamo di nuovo alla conta degli uccisi che non c'entravano niente, vittime di un conflitto mai veramente sopito tra Hezbollah e Israele, scrive Fabio Tonacci su Repubblica.
Andiamo a vedere invece quello che abbiamo approfondito, abbiamo diciamo citato, più che approfondito ieri col nostro esperto. La questione dell'invocazione della rivolta delle minoranze in Iran, Trump l'ha detto, sembra che la CIA sia molto attiva e così via. C'è una pagina molto interessante su Avvenire che ricostruisce proprio la composizione delle tante popolazioni che abitano l'Iran. Camille Eid ci racconta i baluci, i curdi, i ribelli di Awaz, i possibili alleati di Stati Uniti e Israele. Secondo fonti di intelligence starebbero intensificando i loro sforzi per armare i gruppi etnici in Iran con l'obiettivo di destabilizzare il regime, un gioco a doppio taglio che per l'Iran è uno scenario di frammentazione territoriale e di guerra civile. Ci sono anzitutto i separatisti di Awaz, nome della provincia sud-occidentale del Khuzestan, attenzione, dove ci sono tutti i campi di petrolio. Esatto, che hanno veramente la loro, come dire, hanno una loro gruppi di indipendentisti, poi ci sono i curdi iraniani, lassù in cima, nel nord-ovest, proprio una striscia, e poi ancora i separatisti baluci, invece tutto dall'altra parte, sono a sud-est del paese, cioè verso il confini con
gli Emirati Arabi, l'Oman, di là. Cioè,
esatto, dall'altra parte. Vabbè, insomma, molto complicato, la trattativa segreta per esempio con i curdi, alcuni dicono che non c'è, c'è un articolo di una giornalista curda sul Manifesto, dice che né con Washington né con Teheran rispondono i curdi dell'Iran, però anche nello scavo che ci racconta Petrolio e Libertà, gli arabi sciiti ora sono pronti alle armi, insomma, si rischia la frammentazione interna del paese, forse questo è uno degli scenari possibili a cui puntano sia Israele che Stati Uniti.
Sul Corriere della Sera invece Federico Fubini ci racconta il varco, ovvero lo stretto di Hormuz, che definisce l'ombelico del mondo. Lo stretto di Hormuz non era mai rimasto chiuso prima, non così a lungo né in misura tanto vicina a un blocco totale del traffico marittimo. Non era successo durante il primo né il secondo shock petrolifero, quello legato alla rivoluzione iraniana del 1979. Non era successo negli anni finali del lungo conflitto tra Baghdad e Teheran. Nel 1987 dovettero intervenire gli USA di Ronald Reagan per proteggere le navi e garantire il traffico. Ora sì, lo stretto è chiuso per circa il 90% del suo traffico. Lo è da 6 giorni. Dai satelliti si vedono centinaia di vascelli attorno ai porti dell'Oman, degli Emirati, dell'Arabia Saudita, del Kuwait, del Qatar e qualcuno intorno a Bandar Abbas, in Iran. Per quasi 2/3 dovevano trasportare energia nel mondo, gas da Doha alla Cina, carburanti dalle raffinerie saudite a Rotterdam. Nel punto più angusto, lo stretto misura 33 chilometri fra la penisola araba a sud, territorio dell'Oman, e l'Asia meridionale a nord, territorio di Teheran. Si passa da 2 corsie ben precise, quella per chi entra nel golfo larga e invece quella per chi esce. C'è poi un'infografica molto precisa che dà appunto tutti i dati del traffico del passaggio dei carburanti, sia i gas liquidi sia il petrolio per lo stretto di Hormuz.
Ci sarebbero ovviamente moltissime segnalazioni ancora da fare, vi diciamo soltanto Lorenzo Giarelli sul Fatto Quotidiano, che fa un pezzo abbastanza anche diciamo divertente se non fosse inquietante, la ritirata dei cultori del diritto pro Kiev, ora tifano tutti l'aggressore, una volta qui era tutto pace giusta, era tutto un aggressore, un aggredito, non c'era scampo, direttori d'orchestra, tenori, persino gli atleti paralimpici russi dovevano dichiarare alla dogana di simpatizzare per la NATO, ma da quando USA e Israele hanno attaccato l'Iran la grande indignazione collettiva si è riposizionata, i cultori del diritto internazionale hanno sfoggiato capolavori di fantasia per glorificare Trump e Netanyahu eppure per incolpare Putin e l'Iran della crisi. Per ogni testata, da Repubblica, Riformista, all'Inchiesta, anche Radio Radicale, che, dove c'è un giornalista che si è diciamo dato come missione quella di dimostrare che le bambine ammazzate dell'asilo sono state ammazzate dall'Iran stesso e non da un missile sparato, insomma fa l'elenco di tutti coloro, soprattutto singole firme o testate intere che appunto adesso insomma, sono abbastanza pro-aggressione, pro-guerra, diciamo così. E allora? Cosa dobbiamo fare?
Ma non so, mettere un brano e passare a qualcosa di diverso.
Tu mi butti nel fango, perché sai che non ci tengo.
Parliamo di quello, del gran tempista.
Mi piace dare botte tutta notte, mi piace rubar soldi per godere. Vivo nel terrore dell'amore, ma ci godo a fare del rumore. Mi piace molto di suonare e con la musica pestare.
grande pista. C'ho in testa la conquista. Sono un po' brutale, ma ti giuro son normale.
Gli Skiantos.
Gli crediamo, se dice ti giuro sono normale, noi gli crediamo.
Anche me, mi rincresci di dormire, cos'è che dice? Sembriamo noi, al contrario.
Al contrario. Allora, partiamo con le segnalazioni che riguardano gli Stati Uniti. Dalla prima pagina di domani c'è un articolo di Aziz Hook, che è un docente di diritto all'Università di Chicago, che dice anche negli Stati Uniti devono temere l'uso della forza, Trump la utilizzerà anche in casa, e scrive: è difficile biasimare chi festeggia la fine dei teocrati iraniani che hanno ucciso decine di migliaia di concittadini solo negli ultimi mesi. Al contempo l'attacco aereo contro l'Iran lanciato da Stati Uniti e Israele preannuncia un periodo di violenza incontrollata, illegale e arbitraria che sarà difficile contenere. Gli americani e i loro presunti amici sulla scena mondiale dovrebbero guardare oltre gli obiettivi impopolari della violenza odierna e chiedersi come tale violenza potrebbe essere esercitata domani. Con un presidente che non tiene conto dei fatti o della legalità, la risposta è scomoda. La violenza di Stato potrebbe essere utilizzata anche a casa, e questo è un rischio molto più che probabile. Non so se inserire in questo contesto anche una notizia che invece arriva dall'Italia. Il governo vieta anche i flash mob, è totalitarismo. Nuove sanzioni nel decreto sicurezza, le scrive Stefano Iannacconi sempre su Domani. Le mobilitazioni lampo saranno punite con una multa ai promotori fino a 10.000 euro. L'esecutivo punta a scoraggiare iniziative per la tutela dei diritti. I flash mob contro il decreto sicurezza sono sanzionabili per la disposizione introdotta dallo stesso provvedimento.
È il paradosso.
Eh sì, addirittura, così come è concepita, la restrizione potrebbe anche punire chi solo pubblicizza questi eventi, diventandone una sorta di promotore. Nelle pieghe del provvedimento, che ha iniziato l'iter parlamentare nelle commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato, Domani, cioè il quotidiano, ha scoperto l'ulteriore stretta contro le proteste di piazza, una dei principali obiettivi del decreto firmato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
Tra l'altro, con questa, come dire, grande costruzione giuridica del reato, di qualsiasi reato d'opinione, no, di fatto è veramente la costruzione di un pezzo di autoritarismo. È inutile che facciamo finta, cioè a me fa ridere quelli che ti dicono: ah sì, continuate a dire che c'è il governo autoritario. E certo, prova tu a organizzare una protesta di quartiere, non so, mettila sulla destra perché vuoi più parcheggi. Provaci, adesso prendi, vediamo quante multe prendi. Il Sole 24 Ore ci porta invece nel mondo di cosa succede nelle riflessioni in Europa e per l'industria. Energia, la revisione dell'ETS sul tavolo del Consiglio Europeo. Bruxelles valuta l'ipotesi di disaccoppiare i prezzi di gas ed elettricità. L'Unione Europea apre il dossier sulla revisione del sistema, appunto, di scambio delle emissioni ETS, cioè il modo in cui sanzionava il, diciamo, in qualche modo un po' il fossile e favoriva in teoria l'elettrico e l'altro tipo di produzioni. Accolta la richiesta italiana di avviare il confronto, le rinnovabili. Bruxelles valuta anche l'idea di disaccoppiare, appunto, gas e elettricità. Attenzione, perché arriva anche l'Industrial Accelerator Act. L'Unione Europea svolta protezionista, la Commissione Europea a questo, diciamo, direttiva per l'accelerazione industriale. L'obiettivo è riportare l'industria al 20% del PIL, quindi un aumento significativo, adesso vale circa il 14% del PIL europeo, evitando la perdita di 600.000 posti di lavoro. Il piano fissa requisiti di basse emissioni di anidride carbonica e soprattutto made in EU in Europa per gli appalti e le sovvenzioni per la produzione di alluminio, cemento e acciaio e per le tecnologie green.
Dicevamo qualche tempo fa dei problemi che coinvolgono la coltivazione del cacao, e oggi l'extraterrestre, il settimanale ecologista del Manifesto, invece ci parla dei problemi della coltivazione del caffè. L'ammazza caffè è il titolo, il riscaldamento globale mette in ginocchio le coltivazioni del caffè. Uno studio di Climate Central analizza gli effetti del clima negli ultimi 5 anni su uno dei prodotti più consumati al mondo. Il Brasile, che ne produce il 40% a livello globale, è tra i paesi più colpiti dai giorni di caldo in eccesso devastanti per le piante, più di 70 all'anno. I prezzi della filiera sono alle stelle, in Italia aumenti oltre il 20% al supermercato, mentre al bar il caro espresso è sempre più bollente. Ricerche mediche rivalutano la caffeina sulla salute, ma con moderazione. Nelle pagine interne, appunto, poi si parla sia delle coltivazioni, sia del caffè, delle sue valenze, diciamo, sulle ricadute sulla salute, ecco.
Le ricadute sulla salute, vi facciamo due segnalazioni pratiche. La prima riguarda il Corriere della Sera, che festeggia i suoi 150 anni con la copertina, mette la copertina del primo quotidiano di domenica a lunedì 5-6 marzo del 1876, al pubblico l'editoriale che raccontava come si era sganciato il Corriere della Sera dal pungolo, altro foglio politico del Partito Conservatore, come fosse di fatto del Partito dell'Uomo Qualunque.
Sì, era l'Uomo Qualunque.
Esatto, cioè come fosse un organo interno al dibattito. Siamo conservatori, noi siamo conservatori, dice, e spiega l'opinione pubblica, che definisce matura per capire. Ma la cosa più importante, se giriamo, sono le inserzioni a pagamento dietro, che ci raccontano di un mondo in cui i prodotti erano in ferro, letti di ferro, stufe di ghisa, una pagina intera di annunci pubblicitari che ci dicono davvero qualcosa di che cos'era la nostra società, forse più dell'editoriale sul conservatorismo, che ci dice un po', come dire, la linea che non ha mai tradito il quotidiano.
Invece oggi noterete che in edicola non c'è La Stampa, la redazione è sempre in assemblea permanente, ha cambiato proprietà, anche il sito fino alle 7 di stamattina non sarà aggiornato. La Stampa cambia proprietà preliminare al gruppo SAE, mentre Repubblica, insomma, sarà venduta ad Antenna.
Sì, la famiglia Agnelli esce definitivamente dalla storia dopo più di un secolo, vende tutto quello che ha in Italia ormai.
Sì, tutto il gruppo Gedi della Galassia Exor, tutto venduto,
quadri.
Insomma. È venduto, appunto, La Stampa è venduta al gruppo SAE, guidato da Alberto Leonardo.
Sì, ne abbiamo letto il ritratto qualche settimana fa, imprenditore del centro con interessi in vari quotidiani, la provincia pavese, il Tirreno e così via. Non amatissimo dai giornalisti dove è andato, però vabbè, vedremo.
Sono le 6:59, la linea ritorna ai titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci alle 7:04, presto presto, giovedì 5 marzo, le prime pagine dei quotidiani. Partiamo oggi da Avvenire, che in prima pagina ha una sorta di riassunto di quello che è avvenuto fino adesso nel conflitto in Iran. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese NATO nel Mediterraneo orientale. Una fregata iraniana è invece stata affondata da un sottomarino USA al largo dello Sri Lanka nell'Oceano Indiano, causando oltre 80 morti. La guerra del Golfo continua pericolosamente ad allargarsi e salire di livello. L'America sta vincendo, in meno di una settimana avremo il completo controllo dei cieli iraniani, dice il capo del Pentagono Pete Hegseth, ma la linea Trump non desta un appoggio unanime dentro e fuori dagli Stati Uniti. In Europa, in particolare, è lo spagnolo Sanchez a smarcarsi e a non concedere le basi militari disposizione che mette alle strette gli altri leader. Oggi Crosetto e Tajani sono attesi alla Camera. Avvenire oggi titola: le guerre preventive incendiano il mondo. Sono le parole del segretario di Stato Vaticano Parolin, insomma, che fa un appello al diritto internazionale che è in crisi.
Al sobrio, diciamo, e ragionato Avvenire fa da contrattare il Messaggero. Ieri ci eravamo illusi, l'abbiamo detto, che le fotografie delle tante piccole tombe in cui sono state sepolte le 165 bambine colpite nel primo giorno, peraltro, della scuola nel sud, a Minat, nel sud dell'Iran, cambiassero anche un po' l'attenzione, non solo dai missili, dall'esaltazione della guerra, ma non ce n'è. Il Messaggero: gli USA affondano nave iraniana, la guerra navale arriva nello Sri Lanka, i mercati tornano positivi e scende il gas. Il Messaggero è un inno alla guerra. Addio guerriero è il titolo del piccolo Domenico. Pensate se, appunto, il piccolo bambino, davvero piccolissimo, addio guerriero. A Nola, i funerali del piccolo Domenico, la folla commossa grida: ora fate giustizia. La folla commossa grida: ora fate giustizia. Questi sono i titoli della prima pagina del Messaggero. L'abbraccio di Meloni ai genitori, che ovviamente è un tutt'uno tra la folla che grida giustizia e la Meloni. C'erano più politici attorno alla madre di Domenico ieri che in Parlamento ad ascoltare la relazione di Crosetto.
Il Corriere della Sera si mantiene appunto su questi toni, un po', insomma, con l'attenzione più che altro alla potenza di fuoco più che alle persone, come speravamo che succedesse. Il Medio Oriente: Iran, curdi pronti all'attacco, i media USA offensiva via terra ma arrivano smentite, Iraq raid e blackout, Sanchez sfida Trump. In prima pagina ci sono le immagini del periscopio del sottomarino della Marina USA che ha affondato la nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano. Nelle pagine più interne, affondata una fregata iraniana, offensiva di terra dei curdi, ci sono immagini di palazzi in fiamme, il siluro di 6 metri, il video del periscopio, così la guerra navale è un salto nella storia, scrive Guido Olimpio sul Corriere della Sera.
Sì, c'è molta esaltazione per questo periscopio, questo siluro, l'esplosione. Chissà quando ci fanno vedere le foto dei cadaveri che galleggiano, no, nel mare. Comunque anche Repubblica ha tutta la sequenza di video del periscopio che il Ministero degli Stati Uniti ha divulgato, no? Hanno mirato la nave, l'hanno affondata. Ci sono altre due notizie di navi da segnalare: Royal Navy in ritardo, Cipro viene difesa dai francesi, l'arrivo solo tra una settimana è un'umiliazione per Londra, scrive Antonello Guerrera, cioè il fatto che ci mettano molto tempo ad arrivare le navi inglesi per schierarsi attorno a Cipro. E attenzione, Sabato Angeri ci fa notare, Mediterraneo di fuoco, un'altra nave, perché non è vero che è la prima nave tirata giù militare nel Mar Mediterraneo nel 1945, ma altre navi vengono danneggiate. I russi accusano gli ucraini di aver attaccato con un drone marino, violando il diritto internazionale, la metaniera russa Arctic Metagaz. Gli ucraini non commentano ufficialmente. Si tratterebbe del primo attacco di questo tipo nel Mediterraneo, a poca distanza dalle acque territoriali dell'Unione Europea. È una nave della flotta fantasma russa, è una delle più attive, era tra l'altro presente molto spesso in Libia dove caricava. E con un piccolo fatto un po' strano, ci dice Sabato Angeri, che in questi giorni fino al 6 maggio nel Mediterraneo centrale c'erano le esercitazioni Dynamic Manta di sommergibili e di tre quarti delle flotte NATO del Mediterraneo, non hanno visto niente. Gli hanno attaccato una nave con un drone volato da Bengasi, hanno attaccato questa nave e loro non se ne sono accorti.
Beh, allora devono esercitarsi un po' di più, forse.
Che strano.
Allora, domani in prima pagina, dalla Turchia allo Sri Lanka, la guerra con l'Iran è mondiale. La NATO intercetta un missile iraniano che puntava sull'Anatolia, ha affondato una nave al largo dell'isola. E Teheran blocca le petroliere nello stretto di Hormuz e i mercati rimbalzano sperando nella scorta USA. Sempre in prima pagina c'è un editoriale di Francesca De Benedetti che racconta lo sfacelo dell'Unione Europea, lo scandalo di un'Europa spaccata e senza onore. Ricordiamo poi anche l'articolo di Aziz Huq: anche negli USA devono temere l'uso della forza, perché Trump la utilizzerà anche in casa. Il giorno, missile iraniano sulla Turchia, scontro Trump-Sanchez.
Il Manifesto: la grande guerra, più di 1000 morti in Iran, la fotografia è quella del missile che è caduto vicino alla Turchia, un grande missile. Pezzo molto interessante del manifesto che la rivoluzione stringe i ranghi e si fa dinastia Alberto Negri, il fatto appunto che diventa una dinastia quella degli Ayatollah, ma anche la teocrazia USA contro gli Ayatollah, si saldano gli oltranzismi religiosi israeliani e statunitensi di estrema destra, Luca Celada e Michele Giorgio da Gerusalemme, che ci racconta dei cristiani sionisti che pregano per l'offensiva israeliana. C'è un messianismo di ritorno della guerra. Veniamo a noi, la Repubblica, Sanchez, due punti, no alla guerra, al titolo di prima pagina. È la notizia, diciamo, già un po' vecchiotta, però interessante. Massimo Dinolfi scrive così: vale la pena leggere il vigoroso discorso del premier spagnolo Pedro Sanchez. Questa guerra è illegale, ha detto, viola il diritto internazionale, non promette nulla di buono, aumenta l'insicurezza, fa molte vittime innocenti, costa cara anche a noi europei. Non condividere la scelta di USA e Israele non significa avere simpatia verso il terribile regime degli Ayatollah, è un regime che reprime e uccide brutalmente i propri cittadini, significa avere, come dire, ragionevolezza e senso del diritto internazionale.
Sì, Sanchez dice non saremo complici. Oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista alla vice premier Yolanda Diaz, il nostro governo dalla parte giusta della storia, intervistata da Sara Gandolfi, dice: l'Europa sta giocando con il suo futuro, è nata come un progetto di pace e benessere sociale, il bivio che si trova ad affrontare sta diventando un faro di diritto internazionale e di speranza. Non siamo soli, siamo i primi a dire che ci sono limiti che non possono essere oltrepassati. La società europea non vuole la guerra, i governi devono ascoltare i propri cittadini. Il progetto europeo è nato per difendere la pace, è stato costruito dopo la sconfitta del fascismo nella Seconda Guerra Mondiale e quella memoria rimane il fondamento dell'Europa, un progetto politico basato sulla pace, sul diritto internazionale e sulla cooperazione tra i popoli.
E l'Europa che fa? Pagina 9 di Repubblica, il leader iberico, con lui si schierano a parole la presidente von der Leyen, quello del Consiglio europeo Costa, il presidente Macron, che lo chiama. Mancano all'appello l'Italia, soprattutto la Germania. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez non ha nascosto la sua sorpresa: quando si condivide una moneta, un mercato, una politica comune con un altro paese, ci si aspetta la stessa solidarietà che la Spagna ha dimostrato ad esempio con la Danimarca o i paesi del fianco orientale. I tedeschi hanno risposto piccati: ma avevamo detto che noi difendiamo il mercato comune e così basta. Lo scontro tra Sanchez e Trump divide il Parlamento europeo e rispolvera l'asse tra il PPE e le destre di ECR e Patrioti, che con i loro voti bocciano dalla conferenza dei capigruppo la proposta dei Verdi di aggiungere sostanzialmente una non tanto un atto di solidarietà, ma un dibattito su quanto la Spagna ha chiesto e ha proposto, cioè che l'Europa non si schieri.
Ma forse va da tutt'altra parte l'Italia. Il Fatto Quotidiano ha un fotomontaggio di Tajani, Meloni e Crosetto con degli elmetti da guerra. Il governo ci porta in guerra, ok, all'uso delle basi statunitensi. All'interno c'è un articolo, ok, alle basi americane e alle armi per gli Emirati. Il governo si piega agli USA e ora ci trascina in guerra. Una risoluzione cornice per inviare subito le armi ai paesi del Golfo e per permettere agli Stati Uniti l'uso delle basi su richiesta. Questa mattina i ministri degli esteri e della difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, faranno un'informativa alle Camere sulla situazione in Medio Oriente. I ministri andranno prima a Montecitorio e poi a Palazzo Madama a illustrare un testo in cui sarà specificato anche quali sistemi l'Italia è pronta a fornire. Missili non solo difensivi ma anche offensivi. Questo però non colma il fatto che ci sarà una certa vaghezza, non solo perché così l'esecutivo si può lasciare le mani libere, ma anche perché nessuno è in grado di prevedere che piega prenderà l'ennesima guerra in corso. Nella risoluzione invece non si parlerà espressamente dell'utilizzo delle basi americane in Italia, ma all'interno della cornice della risoluzione ci sarà un riferimento. Ieri mattina nella riunione a Palazzo Chigi si è parlato della possibilità di coinvolgere quelle di Aviano, Sigonella e Camp Darby. Tutto sarà specificato a scopo difensivo, anche se non è chiaro come questo si potrà declinare. Tra le ipotesi sul tavolo, inoltre, c'è anche quella di mandare una fregata italiana a largo di Cipro.
Su Domani soltanto una segnalazione: Meloni da Mattarella, il cigno nero iraniano complica la corsa del sì, la premier va in Parlamento, scusate, la premier non va in Parlamento, lascia Tajani e Crosetto, la guerra piomba sul referendum, scombina i piani del governo e sì, la Presidente del Consiglio non sa bene che dire probabilmente, e quindi oltre a dare il via libera alle basi militari e così via senza dirlo, cerca di stare zitta e la campagna per il sì ne risente.
Sole 24 ore titola Caos, Iran, conflitto sempre più globale e la Spagna dice no alla guerra e a Trump.
E infine giornale Libero, il giornale farsa antiamericana, Sanchez guida la rivolta socialista, magari. Libero, il PD con la febbre spagnola, furie rosse, come dire, la mettono sul cicca cicca.
Sono le 7:15, la linea passa a Metro Regione questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio.